Michele Neri legge La Torre del Silenzio di Emilio Salgari. Seconda puntata. Ecco un mistero inesplicabile, disse il giovane quando si trovò solo, che io non riesca a sapere chi sia questo Nurandur e conoscere il motivo perché ha uccisi tutti i fidanzati di Inaya. Vi è qui sotto un segreto che forse solo il Rajah conosce e che non vuole svelarmi. Signor Nurandur, se avete il coraggio di venirmi a trovare, vi aspetto. Quantunque coraggioso, non osò coricarsi sul letto per paura di addormentarsi e di venire assassinato come lo erano già stati i due primi fidanzati di Naya, il principe di Guzerate e quello di Coromandel. Un silenzio profondo regnava nel palazzo. Al-Nali si sforzava di tenere gli occhi aperti, tuttavia a poco si sentiva invadere da una irresistibile sonnolenza. Per combatterla, di tratto si alzava mettendosi a passeggiare per la stanza, tenendo in mano la scimitarra. Fosse un vago senso di terrore che suo malgrado si impadroniva del suo animo, o fosse in realtà, gli pareva sovente di udire dei rumori strani negli angoli più oscuri della stanza e la voce terribile, minacciosa di Nurandur che gridava in lontananza.
Non far piangere troppo presto gli occhi di Naya!
Era, però, certo di ingannarsi perché nella stanza non v'era nessuno e quando riusciva a vincere il sonno non udiva più quella voce. Tuttavia, verso l'alba provò un colpo al cuore. Verso un angolo della stanza aveva udito distintamente due colpi sordi picchiare contro il muro. Poi dei brontolii rauchi. Quel rumore era però subito cessato non appena Al-Nali si era diretto verso quella parte e non si era fatto più udire. Appena spuntato il sole, il vecchio Rajah, accompagnato dai suoi ufficiali, si era affacciato alla porta. Vedendolo entrare pallido, coi lineamenti stravolti, Al-Nali si era messo a ridere.
«Credevate di trovarmi morto, è vero?»
gli chiese.
«Sì, mio valoroso», aveva risposto il vecchio. «Non l'hai veduto, Nurandur? L'ho atteso invano!»
Invece di rasserenarsi, la fronte del Rajah era diventata cupa.
«Andrai a cercarlo?» gli chiese con ansietà. «Giacché lui non è venuto da me, andrò a trovarlo io alla Torre del Silenzio», rispose il giovane. «Dimmi, quanti uomini vuoi?»
12 cavalieri, scelti fra i più prodi, e credo che saranno di troppo».
Un'ora dopo, Al-Nali, armato fino ai denti, usciva da Guntur, seguito da 12 guerrieri scelti fra i più prodi dell'esercito del Rajah. Essendosi sparsa la voce che il valoroso Maratto andava a combattere quel terribile Nurandur, che da tanto tempo spargeva il terrore in tutto il principato, una folla immensa lo aveva salutato dall'alto dei bastioni per augurargli la vittoria. Il Rajah lo accompagnò fino ad un miglio dalla città, non cessando di raccomandargli di essere prudente e di non esporsi da solo ai colpi dell'abitante della Torre del Silenzio. Prima di lasciarlo, lo abbracciò, dicendogli con profonda commozione:
«Tu sei degno di succedermi. Io ti proclamo il più coraggioso guerriero dell'India!»
Al-Nali, più risoluto che mai ad affrontare Nurandur, si era inoltrato nella folta giungla, seguito dai 12 cavalieri. Il sole si era già alzato, indorando le alte cime del bambù spinosi, le immense foglie dei banani, i ciuffi dei cocchi e i rami smisurati dei targ e dei pipal. Da quel caos di verzura, quasi impenetrabile, gli uccelli si alzavano a stormi, salutando con gioconde grida l'astro diurno fiammeggiante sulle cime dirupate del Gulbarga,
e, volteggiando, senza mostrare alcun timore, attorno all'ardito drappello. La torre del silenzio, tutta bianca, spiccava nettamente in mezzo a tutto quel verde, giganteggiando sopra quel mare di canne ondeggianti al sole della brezza mattutina. Sopra la sua piattaforma si vedevano i marabù ed i falchi a svolazzare. I cavalieri avevano rallentata la marcia. Si avanzavano con prudenza, in silenzio, con gli occhi in guardia e le dita sul grilletto delle carabine. Guardavano le canne giganti e la torre mostruosa con inquietudine crescente. Sembrava, però, che la giungla ed il sepolcro dei parsi fossero deserte, giacché non si udiva rumore alcuno né si vedeva apparir alcun essere umano. Erano già giunti quasi in mezzo alla giungla quando i cavalli cominciarono improvvisamente a dar segni di inquietudine. Sbuffavano, si impennavano, nitrivano e cercavano di indietreggiare e di darsi alla fuga verso Guntur. «Preparate le armi!» disse Al-Nali. «Qualche cosa sta per accadere!» «Udite, signore!» disse il capo della scorta, un vecchio ufficiale che per valore non era certo inferiore al maratto. Dei fischi dolci, modulati, appena percettibili, si udivano fra le gigantesche canne, a cui rispondevano altri fischi che partivano da varie parti e questi aspri, taglienti. Al-Nali guardò il vecchio ufficiale interrogandolo con lo sguardo. «Non comprendete?» chiese questi. «Dei serpenti?» «Sì, signore, e molti senza dubbio, e che qualcuno aizza. E chi li caccia verso di noi?» «Sarà Nurandur, che comanda anche ai rettili?» Spronò risolutamente il cavallo facendogli fare un balzo immenso. Ma allora si vide una cosa assolutamente spaventevole e che fece gelare il sangue al giovane valoroso. Smisurati serpenti dalle scaglie verdi azzurre ad anelli irregolari si erano avanzate ad ambo le parti del sentiero, frapponendosi fra Al-Nali e la sua scorta. Erano pitoni, rettili formidabili per la loro forza straordinaria e per la loro ferocia, temuti perfino dalle tigri. I cavalli della scorta, vedendoli avanzare, si erano dati a una fuga precipitosa attraverso la giungla, nonostante gli sforzi dei loro padroni, ormai impotenti a trattenerli. Al-Nali era rimasto solo. Anche il suo cavallo, colpito dal pazzo terrore, si era messo a spiccare salti straordinari, cercando di sbarazzarsi del cavaliere. D'un tratto qualche cosa cadde addosso al maratto e lo avvolse. Un laccio di pelle intrecciata era stato lanciato fra le canne e gli si era stretto attorno al corpo, imprigionandogli le braccia. Non ebbe nemmeno il tempo di gettare un grido e si sentì strappare dalla sella, poi trascinare in una corsa vertiginosa in mezzo alle canne finché smarrì i sensi. Quando tornò in sé, si trovò sulla cima della Torre del Silenzio, adagiato su una delle grate di ferro che, un tempo, avevano servito a ricevere i cadaveri dei parsi. Aveva le mani e le braccia legate così strettamente da non poter fare più alcun movimento e si sentiva tutto pesto. I suoi abiti erano in brandelli, lacerati dagli strappi e dalle canne durante quella corsa furiosa attraverso la giungla e che doveva aver durato qualche tempo. Di fronte a lui, accoccolato come una fiera in agguato, stava un uomo di forme atletiche, con la pelle assai abbronzata, con una lunga barba nera ed incolta, avvolto in un lungo mantello bianco. Gli occhi di quello sconosciuto, che avevano dei bagliori strani, lo fissavano con tale ostinazione che Al-Nali se li sentiva penetrare fino in fondo al cuore. Quantunque avesse l'aspetto feroce, era tuttavia un bell'uomo dai lineamenti regolari, cosa che nell'India si nota solamente nelle persone d'alta distinzione e di casta elevata. Al-Nali, nel vederlo, si era sentito gelare il sangue nelle vene, giacché in quell'uomo aveva riconosciuto Nurandur.
«Sei tu, Nurandur?» gli chiese, vedendo che quell'uomo si ostinava a fissarlo senza parlare.
«Sì, sono Nurandur!»
rispose allora il bandito. «Sei tu che mi hai rapito?»
«Sono stato io!»
«Che cosa vuoi ora da me?»
«Far piangere i begli occhi di Naya!»
Al-Nali si sentì correre per tutto il corpo un brivido di spavento e bagnare la fronte di un freddo sudore.
«È la mia vita, che vuoi?»
gli chiese cercando di nascondere il suo timore.
«Sì!»
rispose Nurandur con un riso feroce.
«Perché vuoi togliermela? Io nessun male ho fatto a te!»
«Tu venivi per uccidermi, lo so! O almeno l'avevo indovinato! D'altronde... ti avrei ugualmente soppresso!»
«Perché?»
«Perché ho giurato che Naya non si sposerà giammai per lasciar perire la razza dei Raja di Guntur!»
«Che cosa ti ha fatto Naya?»
«La odio come odio suo padre!»
«E vuoi vederla piangere?»
«E piangerà!»
disse freddamente Nurandur.
«E suo padre morrà di crepacuore!»
«Spiegami almeno il motivo di tanto odio!»
«Che importa a te saperlo?»
Si era bruscamente alzato guardando la immensa giungla che circondava la Torre del Silenzio.
«La tua scorta è fuggita!» disse. «Tornerà forse, ma sarà troppo tardi. I marabù hanno fame e reclamano la loro preda!»
«Miserabile, che cosa vuoi fare di me?»
gridò il povero giovane.
«Giacché la notte non ho potuto strangolarti, ti ho serbato a una morte più crudele. L'agonia non sarà lunga. È solido il becco dei miei marabù e anche quello dei bozzagri!»
S'allontanò da alcuni passi, tenendosi in equilibrio sui margini delle grate di ferro e s'arrestò sull'orlo del profondo pozzo che s'apriva nel centro della terra e nel cui fondo, in un caos pauroso, si vedevano teschi umani, tibie, costole, ossami d'ogni forma e dimensione.
«È qui che tu finirai!»
disse volgendosi verso Al-Nali e indicandogli il pozzo.
«Le ossa del malato si confonderanno con quelle dei parsi che ti hanno preceduto nella tomba!»
Uno scoppio di risa uscì dalle labbra del miserabile.
«Ecco che gli occhi di Naya piangono! È la terza volta che il suo cuore sanguina!»
Si sedette sull'orlo della torre, dalla parte opposta dove si trovava il disgraziato giovane. Con le mani appuntate sul mento, dardeggiando sulla vittima uno sguardo fiammeggiante. I marabù, i corvi, i bozzagri, quasi avessero compreso che abbandonava loro quella preda vivente, s'erano innalzati volando furiosamente sopra il maratto, ansiosi di lacerarlo. Al-Nali aveva gettato un lungo grido d'angoscia e aveva chiuso gli occhi, mentre il terribile Nurandur, impassibile come la statua della vendetta, continuava a fissarlo e i voraci uccelli si abbassavano sempre più schiamazzando. Alla notizia recata in città dalla scorta, i cui cavalli pazzi di terrore non si erano arrestati che al di là delle mura, uno scoppio di furore aveva invaso tutta la popolazione. si giudicava che era troppa l'audacia di quell'uomo che da 3 anni terrorizzava una popolazione di 40.000 anime e che era giunto il momento di gettare da parte le paure e le superstizioni e di farla finita una buona volta. La cattura del valoroso giovane, che tutti avevano salutato alla sua partenza stupiti di tanto coraggio, era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Un urlo solo era scoppiato da un angolo all'altro della città.
«Andiamo a salvarlo! Andiamo a salvarlo! Alle armi! Alle armi!»
Guardie, popolani, contadini si erano precipitati come un torrente verso il palazzo del Rajah per pregarlo di mettersi alla testa della sua popolazione e di guidarlo alla Torre del Silenzio. Il vecchio, già avvertito della disgraziata sorte toccata al futuro principe di Guntur, non era rimasto sordo al grido dei suoi sudditi. Salito su un bianco cavallo, armato fino ai denti, era uscito dal suo palazzo risoluto a vendicare la morte del giovane Maratto e a liberare il paese da quel terribile uomo. Erano 7 od 8.000 uomini, armati di fucili, di scimitarre, di lance, di pistoloni, un vero esercito che l'ira da tanto tempo trattenuta rendeva pericolosissimo. Tutta quella massa di uomini, preceduta da Rajah e dalle sue guardie, si era rovesciata come un torrente che straripa attraverso la giungla, abbattendo con furore le canne, le quali cadevano falciate come se fossero percosse dall'uragano. Erano giunti presso la torre quando si udirono gli uomini d'avanguardia a gridare:
«Vi è un uomo lassù!»
Ed era vero. Seduta sull'orlo della torre si vedeva una forma umana perfettamente immobile, rannicchiata su se stessa. Il Rajah e i suoi cavalieri, in preda a 1000 angosce, s'erano lanciati ventre a terra spronando furiosamente i cavalli. Quella forma umana rimaneva sempre immobile. Né le grida furiose di quella massa di gente, né i nitriti dei cavalli, né il fragore d'armi l'avevano scossa. I cavalieri erano giunti sotto la torre e l'avevano circondata e quell'uomo non si era ancora mosso. Il Rajah aveva alzato gli occhi e aveva riconosciuto subito quell'uomo.
«Nurandur!»
aveva esclamato.
«Miserabile! Assassino! Rendimi Al-Nali!»
A quel grido il bandito si era alzato, guardando la giungla brulicante di gente che tendeva minacciosamente le armi verso di lui. Un sorriso sinistro corse le sue labbra.
«Hanno pianto i begli occhi di Naya?»
gridò.
«Rajah di Guntur, io sono vendicato e ora puoi uccidermi!»
Poi, prima che i fucili si spianassero contro di lui, si era slanciato nel vuoto, sfracellandosi alla base della Torre del Silenzio. Quando il Rajah e i suoi ufficiali irruppero sulla piattaforma della torre, un orribile spettacolo si offerse ai loro occhi. 200 o 300 volatili, barabù, bozzagri, corvi e falconi neri si accalcavano sopra uno scompartimento della grata di ferro, azzuffandosi mentre sotto di loro si vedeva agitarsi disperatamente un essere umano che cacciava urla orribili. Tutti si erano scagliati contro questi uccelli, percuotendoli coi calci dei fucili e con le scimitarre. Al-Nali era comparso coperto di sangue dalla testa ai piedi, con la pelle a brandelli, le vesti stracciate, il corpo crivellato in 50 luoghi dai becchi aguzzi dei marabù e dai rostri dei falconi. Il Rajah, atterrito, angosciato, gli si era gettato sopra, singhiozzando disperatamente e chiamandolo:
«Al-Nali, mio valoroso, mio figlio!»
Il povero giovane pareva morto. Aveva gli occhi aperti, dilatati dal terrore, vitri e le labbra coperte da una schiuma sanguigna. Gli ufficiali si erano affrettati a tagliare le corde che gli stringevano le braccia e le gambe e l'avevano tratto con infinite precauzioni dalla grata di ferro che formava una specie di cassa. A un tratto, un grido sfuggì a tutti. «È vivo! È vivo!»
Un sordo gemito gli era sfuggito dalle labbra.
Quindici giorni dopo, Halnali e il Rajà si trovavano uniti sull'alta terrazza del palazzo. Il vigore e la gioventù avevano trionfato sulle ferite riportate dal povero giovane. Era, quello, il primo giorno che aveva lasciato il letto e primo pensiero del Rajà era stato quello di condurlo lassù, da dove lo sguardo poteva spaziare liberamente sulle immense giungle che si stendevano a perdita d'occhio intorno a Guntur. «Guarda!» gli aveva detto, stendendo il braccio verso il luogo ove avrebbe dovuto sorgere la Torre del Silenzio. «Essa non esiste più. Noi l'abbiamo abbattuta onde non rimanga nemmeno un ricordo del miserabile che ti aveva condannato a quell'atroce supplizio».
«Grazie, padre», rispose Halnali. «Ami sempre, Naya?
Più che mai.
Domani sarà tua e il mio popolo festeggerà la vostra unione».
Poi, facendolo sedere presso di sé su un divano di sera, gli chiese a bruciapelo:
«Hai mai indovinato il motivo che spingeva Nurandur a sopprimere i fidanzati di Naya?»
«No, padre. Ignoro ancora chi fosse quel terribile Nurandur».
«Un giorno era stato un guerriero valoroso, uno dei più stimati del Guzerate, e se una passione senza speranza non gli avesse troncato la carriera, chissà dove sarebbe arrivato. Era giunto alla mia corte come ambasciatore del Rajà, suo signore, ed era rimasto abbagliato dalla bellezza di Naya. Senza calcolare l'abisso che lo superava da me, principe, aveva osato chiedermi la sua mano. Respinto, giurò di vendicarsi e di far piangere a lungo gli occhi di Naya. Un giorno scomparve senza lasciare traccia alcuna di sé. Io credevo che fosse tornato presso il suo signore, invece aveva cercato asilo nella Torre del Silenzio per sorvegliare da vicino. Il guerriero era diventato un bandito. Che egli si sia vendicato, tu l'hai veduto, anzi, provato. Naya ha pianto a lungo la morte del suo primo fidanzato, ha pianto quella del secondo e piangerebbe anche la tua ora senza lo scoppio del furore che aveva invaso il mio popolo. Ecco chi era Nurandur, ed ecco il motivo per cui odiava tanto me e la povera Naya. Una semplice vendetta
che per poco non ti costava la vita senza averne colpa veruna», disse il Rajà. «Ora tutto è finito. Nurandur è morto. La torre stessa non sussiste più. Più nessun pericolo minaccia la tua felicità e quella di Naya».
Due giorni dopo, i bramini di Guntur benedicevano le nozze della bella Naya e del valoroso Halnali.